Antologia Cristiana presenta.
Su tela e su carta.
Il carattere di Mondrian era complesso e rivelava la tendenza ai problemi universali e trascendenti. Un tratto che aveva in comune con gli uomini autenticamente religiosi era il totale disinteresse e la fede serena nel proprio destino. Un pudore eccessivo, tipicamente calvinista, non riusciva a nascondere i suoi sentimenti più profondi. Ogni gesto rivelava l'uomo interiore, ogni parola da lui pronunciata rivelava la temporale. Le più piccole esigenze della vita quotidiana avevano il marchio in lui di una coscienza morale che le sacralizzava. Il suo gestire e il suo modo di camminare mostravano una grande distinzione, ma più ancora egli si distingueva per la nobiltà di carattere e una rara delicatezza con gli amici. Se l'aspetto fisico e il comportamento morale erano quelli di un aristocratico, la voce un po' fievole, opaca, denunciava la squisita sensibilità dello spirito. Il suo parlare era esitante, quasi un mormorio, spesso con una curiosa esitazione infantile. Poche persone sono rimaste insensibili alla particolarissima atmosfera che si respirava nel suo atelier e che emanava soprattutto dalla presenza dell'uomo, dalla sua semplicità, dalla cordialità che non aveva mai nulla di volgare né di vile.
Il ritratto del pittore Piet Mondrian, che abbiamo appena ascoltato, cari amici, ci è stato lasciato dal critico d'arte francese Michel Seuphort, che nel 1959 pubblicò il primo testo completo sulla vita e le opere del maestro, un meraviglioso saggio in cui la raffinatezza delle notazioni critiche si accompagna alla profonda conoscenza dell'indole e delle idee di Mondrian. Prima di diventare il famoso pittore dei quadri bianchi con linee nere e campiture di colore, Mondrian era stato un paesaggista coscienzioso, innamorato della natura particolarissima della sua terra, l'Olanda, in cui era nato nel 1872. Mondrian dipingeva alberi e case riflessi nell'acqua, piccoli villaggi nella pianura e delicati scorci di quei tipici paesaggi olandesi che non hanno uguali in Europa. Erano quelli gli anni in cui si concludeva la tragica vicenda umana di un altro olandese, il grande e disperato Van Gogh, e sembrerebbe quasi che la razionalità delle successive tele di Mondrian sia come una difesa contro quella disperazione. Ma come Van Gogh, Mondrian, il più astratto e ascetico dei pittori, conservò sempre, dentro di sé, la visione unitaria delle impressioni esterne e del sentimento interiore.
Anche l'arte più astratta non nasce soltanto da una fonte interiore. Come in ogni arte, la sua origine è nell'azione reciproca dell'individuo e del suo ambiente. Ed è inconcepibile senza sentimento.
L'inclinazione alla vita semplice e l'attrazione per il silenzio lo convinsero a trasferirsi dapprima nella regione del Brabante e successivamente in quelle terre olandesi più prossime al mare, gli isolotti della Zelanda. Mondrian dipingeva in solitudine, come cercando l'essenza delle cose nella luce del paesaggio marino. Le dune, il faro, il cielo notturno sembrava gli parlassero dell'invisibile. Racconta un suo amico di quegli anni. Durante una passeggiata sulla riva dell'oceano, di sera tardi, sotto un radioso cielo stellato, egli tirò fuori dalla tasca un minuscolo taccuino e scarabocchiò il disegno di una notte stellata. Per giorni e giorni lavorò su quel piccolo scarabocchio suggestivo. Ogni giorno si allontanava di un piccolo passo dalla realtà e si avvicinava di un piccolo passo alla sua evocazione spirituale. Nello stesso tempo si trasformò anche la sua tavolozza.
La prima cosa che mutò nella mia pittura fu il colore. Mutai il colore naturale con il colore puro. Ero giunto a sentire che i colori della natura non possono essere riprodotti sulla tela. Ci deve essere una distruzione del naturale e una sua ricostruzione in accordo con lo spirituale. Lavoravo alla ricostruzione di un cielo stellato, ma senza rifarmi a un dato presente in natura. La superficie delle cose fa luce. La loro interiorità fa vivere.
Mondrian è stato pittore, ma se si crede che dipingere significhi soltanto usare pennelli e colori, è costretto a ricredersi, provando a leggere i numerosi scritti che ci ha lasciato. Saggi, dialoghi, brevi articoli e lettere, in cui mai, neppure per un attimo, smette di essere un filosofo, interessandosi non soltanto della pittura e dell'arte, ma dell'uomo in generale.
Fintanto che l'uomo è dominato dalla propria individualità fuggitiva, piuttosto che coltivare la propria essenza che è universale, egli non cerca e non può trovare che la propria persona. La filosofia, come l'arte, esprime plasticamente l'universale. La prima si esprime come verità, la seconda come bellezza, e siccome in fondo verità e bellezza non sono che una cosa sola, non è logico negare l'evidente parentela di queste due plastiche.
La natura speculativa, razionale del pittore si rafforzò durante il soggiorno parigino e, tornato in Olanda, la sua pittura trovò un nuovo stile. Gli sfondi si schiariscono e su di essi poggiano segni sempre più schematici, monocolore, quasi che le linee del paesaggio avessero subito una riduzione geometrica per conquistare la sobrietà della forma. Le facciate delle cattedrali non sono più riconoscibili nell'intricato sovrapporsi delle linee e a stento ritroviamo archi, portali e rosoni.
Sono composizioni di linee orizzontali e verticali che, in senso astratto, dovranno dare l'impressione di tendere in alto, di sollevarsi. È la medesima concezione che doveva applicarsi un tempo nella costruzione delle cattedrali. La struttura astratta della mente umana dovrà ricevere l'impressione voluta valendosi solo dei propri mezzi. Mi impongo sempre di limitarmi ad esprimere l'universale, vale a dire l'eterno, che è più vicino allo spirito, e lo faccio nelle più semplici tra le forme esteriori, così da giungere ad esprimere il significato intimo, il meno possibile dissimulato.
Sul retro di un dipinto degli esordi, raffigurante un albero scheletrito dal gelo invernale, sullo sfondo di una piccola chiesa di campagna, si possono leggere questi versi, scritti dall'artista.
E i rami dei giovani virgulti, lieti, si levarono a incontrare quelli che pendevano, dagli alberi alti, quietamente nel cielo grigio e sotto la verde distesa silenziosa.
L'albero, ancora così veritiero nella riconoscibilità delle forme, subì col passare degli anni la stessa sorte delle facciate delle cattedrali. Seguendo quell'albero nella sua magica evoluzione, lo troviamo ispessito e violaceo in compagnia di altri della sua specie in Bosco presso Eule, poi solo e maestoso col suo tronco nero e ritorto sullo sfondo di un cielo bluastro in Albero blu del 1908, per cambiare ancora la sua tonalità, diventando l'albero rosso, in cui violente macchie rossastre penetrano a forza nei rami, riempiendo di lampi anche il terreno. Assoluto protagonista della vicenda pittorica, l'albero resta sempre in primo piano, ma come privato dello spazio reale in Albero grigio del 1911. L'anno dopo, il melo in fiore, richiamato dal titolo, non poggia più le sue radici nel terreno, ma si libra in uno spazio irreale. I rami sono linee rette o ondulate, slegate fra loro, dilatate fino ai bordi della tela. Mondrian, pittore metodico e ricercatore tenace, ci guida, seguendo le trasformazioni dell'albero, nel suo percorso ascetico verso l'astrattismo.
L'arte è superiore ad ogni realtà e non ha rapporti diretti con essa. Tra la sfera fisica e quella eterna c'è un limite di fronte a cui i nostri sensi s'arrestano. Ma l'etere penetra nella sfera fisica ed agisce su di essa. Per avvicinare lo spirituale in arte si farà il minor uso possibile della realtà, perché la realtà si oppone allo spirituale. L'uso delle forme elementari si spiega dunque logicamente, e poiché queste forme sono astratte, ci troviamo in presenza di un'arte astratta.
Non dobbiamo credere che Mondrian, però, avesse la pedanteria di un noioso teorico, sempre dedito alle meditazioni e agli insegnamenti. Fu anche un amante della compagnia e trascorreva serate danzanti in riva al mare, muovendosi sulle note di un'orchestra. Dagli amici venne soprannominato Madonna Ballerina per l'eleganza e l'entusiasmo che metteva nel ballo. Era una passione questa che si legava all'altra, fortissima per la musica. Mondrian adorava ascoltare il Charleston e il Foxtrot, il jazz e il boogie-woogie, e comprava molti dischi che suonava sul suo inseparabile grammofono.
La vita, sempre più astratta e non di meno sempre concreta, si esprime plasticamente in ogni campo. Anche nei balli moderni riscontriamo la medesima tensione. La linea tondeggiante delle vecchie danze ha ceduto il posto nei passi alla linea retta, mentre ogni movimento viene immediatamente annullato da un contromovimento, segno questo di una ricerca di equilibrio.
Il ritmo sincopato della musica moderna probabilmente rafforzò l'incrollabile certezza della necessità di una semplificazione nel segno pittorico. Iniziò allora la serie di opere cosiddette del più e del meno, intitolate per lo più composizioni, in cui gli elementi naturali sono ridotti a brevi linee verticali e orizzontali che si intersecano ad angolo retto. Le impressioni e i ricordi, il mare, il cielo, l'oceano, sono liberati dalla materialità, stilizzati ed irriconoscibili. Sembra quasi che quei piccoli segni possano riprodursi all'infinito, ben oltre lo spazio della tela, e ci conquistano in una sorta di illimitatezza.
Vedendo il mare, il cielo e le stelle, io li rappresentavo attraverso una molteplicità di croci. Ero impressionato dalla grandiosità della natura e tentavo di esprimere l'espansione, il riposo, l'unità. Credo che le verticali e le orizzontali siano l'espressione di due forze opposte che esistono ovunque e dominano ogni cosa. E la loro azione reciproca costituisce la vita. Riconoscevo già che l'equilibrio di ogni aspetto particolare della natura poggia sull'equivalenza dei suoi opposti e capii allora che il tragico nella vita è creato dalla non equivalenza.
Attraverso quella piccola croce, quel ripetuto incontro di brevi linee nere, che Mondrian giunse alla conquista dell'equilibrio. Sembra quasi che tutta la sua pittura, da allora in poi, aspirasse all'eliminazione della tragicità della vita terrena, ciò che il pittore chiamava il barocco moderno.
Il rapporto equilibrato è la più pura rappresentazione dell'universalità, dell'armonia e dell'unità che sono proprie dello spirito. Il ritmo dei rapporti dei colori e delle misure fa apparire l'assoluto nella relatività del tempo e dello spazio. Il suo scopo ultimo è di eliminare il tragico dalla vita. Il tragico nella vita porta a creare il tragico. L'arte, poiché astratta e in opposizione con il naturale concreto, può aiutare la sparizione graduale del tragico. Più decresce il tragico, più l'arte acquista purezza.
L'incontro con il pittore, poeta e critico Theo van Doesburg si rivelò decisivo. Insieme, nel 1918, fondarono De Stijl, lo stile, la rivista d'arte che sconvolse l'Europa con i nuovissimi principi del movimento pittorico più astratto del Novecento, il neoplasticismo. Esso significò per Mondrian, lungo tutto il corso della sua vita, molto più che un fare pittorico. Divenne una filosofia di vita, quasi una legge morale.
È nato uno stile nuovo, è stata creata una nuova estetica e non c'è che da comprenderla e lavorare. L'uomo moderno, sebbene unità di corpo, anima e intelletto, ha cambiato coscienza. Tutte le espressioni della vita appaiono sotto un altro aspetto. Intendo dire sotto un aspetto più positivamente astratto. Accade la stessa cosa nell'arte. Come pura rappresentazione dello spirito umano, l'arte si esprimerà in una forma estetica purificata, cioè astratta. L'artista veramente moderno sente consciamente l'astrazione in una emozione di bellezza. Riconosce consciamente che l'emozione del bello è cosmica, universale, anche se la nuova plastica rimane esclusivamente pittura. I mezzi espressivi sono sempre forma e colore, ma nella loro più completa interiorizzazione.
Il dipinto Composizione con nero, rosso, grigio, giallo e blu, che possiamo ammirare nelle sale della Galleria d'Arte Moderna di Roma, racconta, nell'ordito dei riquadri colorati e nella trama delle linee grigie, il nuovo vocabolario della pittura di Mondrian. I colori puri hanno preso il posto delle velature, così come le spesse linee scure si sono assestate in una griglia ed il bianco è ora più brillante e compatto. Da quel momento il nuovo modo di dipingere si affinò, si perfezionò, diventando un vero e proprio metodo costruttivo, quasi una monacale e silenziosa ricerca dell'assoluto, perseguita lungo l'arco di un ventennio. Mondrian sembrava ascoltare in silenzio il percorso lineare delle sue linee nere, improvvisamente rallegrandosi alle note squillanti dei pochi colori puri, che giocano a nascondersi e svelarsi sulla tela. Per usare le parole di Stravinsky, i segmenti lineari sembrano giocare al ritmo di slanci che tendono al riposo.
Nella mia prima pittura, lo spazio era ancora uno sfondo. Cominciai a determinare le forme, e le verticali e le orizzontali divennero rettangoli. La mia concezione dell'astrazione è fondata sulla convinzione che lo spazio debba essere distrutto. E per giungere alla distruzione del volume, arrivai all'uso dei piani e all'equilibrato rapporto fra la posizione e la misura del colore. I colori neoplastici, puri, piani, determinati, primari e fondamentali, rosso, blu e giallo, sono in opposizione con i non colori, bianco, nero e grigio. E spesso una superficie di colore minima è sufficiente per ottenere un rapporto equilibrato con il non colore. Non c'è dunque motivo di temere di perdersi nell'eccesso di colore. La difficoltà consiste nel trovare il vero equilibrio estetico, perché la nuova bellezza è creata dall'equilibrio dei rapporti delle linee e dei piani ortogonali.
È stato detto che Mondrian è probabilmente l'unico pittore a non aver tracciato una sola linea curva in 20 anni. La sua unica preoccupazione fu di trovare un metodo adatto a distruggere l'elemento naturale per poi ricostruirlo secondo le leggi dello spirito.
Nella realtà vitale dell'astratto, l'uomo nuovo ha superato i sentimenti di nostalgia, di gioia, di rapimento, di dolore e d'orrore. Nell'emozione costante per mezzo del bello, essi si sono purificati e approfonditi. L'emozione è più esteriore dello spirito. L'emozione esprime l'umore. Lo spirito costruisce e compone con maggiore purezza, con la linea più semplice e il colore più fondamentale.
Ma dov'è finita la natura, la struggente imitazione del vero e le sue infinite variazioni? Forse la natura muta, ma la sua più intima sostanza resta per sempre medesima? Forse, dopo aver osservato i fenomeni e il loro incessante trasformarsi, Mondrian scopre la rassicurante immutabilità dell'Eterno?
Il permanente, l'immutabile, è al di sopra di ogni miseria e di ogni felicità. È l'equilibrio.
L'analisi a raggi X, tecnica che permette di vedere in un dipinto gli strati di pittura precedenti alla stesura definitiva, ci hanno rivelato le modifiche ed i ripensamenti che Mondrian operò sulle sue tele. Una campitura bianca ha coperto una riga nera o un quadrato di colore, un rettangolo rosso ha preso il posto di uno grigio, e così via. Come in una sorta di allenamento zen, il pittore osservava lungamente le sue tele e le perfezionava spostando di pochi millimetri una delle linee divisorie, oppure alzando o abbassando il tono del colore in uno dei riquadri, in un lavoro paziente e minuzioso.
Ho appena messo a punto quella grande tela. Ho fatto il quadrato blu sulla destra e cambiato quello giallo a sinistra dipingendolo di bianco. Ho ripassato il grigio, il nero e il bianco e credo di aver ottenuto così quello che cercavo.
E come all'improvviso scoprì un mondo nuovo. La movimentata vita metropolitana di New York, in cui l'artista si trasferì nel 1940 per timore della guerra, lo spinse a riprendere la vita sociale, a frequentare i caffè del Greenwich Village, dove si ritrovavano gli artisti newyorkesi ed europei, e dove la sera si poteva ballare al ritmo del jazz. Cominciò a dipingere New York City, in cui la linea nera è sparita, ed ha lasciato il posto al fitto incrociarsi di linee rosse, blu e gialle, fatte non più di pittura, ma di nastri adesivi colorati che il pittore aveva scoperto a New York. Il nuovo mondo si dispiegò sotto gli occhi dell'anziano europeo in tutta la sua mobilità, la sua vitale caoticità, e si rispecchiò nei suoi quadri. Il vecchio artista era ancora giovane, energico e curioso.
L'arte plastica non deve soltanto muoversi parallelamente al progresso umano, deve anche precorrerlo. Non dobbiamo dimenticare che ci troviamo ad una svolta della storia della cultura, alla fine di tutto l'antico preso in blocco. Ed io sento che il mio posto è qui. E sto per diventare cittadino americano.
Nelle due ultime famosissime tele, Broadway Boogie Woogie e Victory Boogie Woogie, la linea nera unita è scomparsa sotto una moltitudine di piccoli quadrati rossi, blu, gialli e grigi. Lo spettacolo mai uguale delle luci dei grattacieli di New York, come un rincorrersi brulicante di migliaia di insetti luminosi, portò via con sé il nero e la staticità. Michel Seufort ci racconta che pochi giorni dopo la morte di Mondrian, avvenuta il 1 febbraio del 1944, si recò nel suo studio e, sfogliando il volumetto di Krishnamurti, da cui il pittore non si era mai separato, notò che alcuni versi erano stati sottolineati. Essi sembrano riassumere lo scopo di tutta la vita del pittore olandese.
La religione di un uomo, la razza a cui appartiene, sono cose senza importanza. Ciò che importa è la coscienza del piano divino riferito agli uomini, poiché Dio ha un piano e questo piano è l'evoluzione. Da quando l'uomo ha compreso questo piano e lo conosce veramente, non può che collaborare alla sua realizzazione ed identificarsi con esso. È la sua gloria e la sua bellezza.
Cari amici, la nostra puntata dedicata a Piet Mondrian termina qui. Norman Mozzato ha recitato alcuni passi dalla raccolta Mondrian, tutti gli scritti, edito da Feltrinelli. Lo ringraziamo, assieme a Marco Di Battista per la consulenza musicale e Gian Berardino Carlucci per la regia e l'allestimento. Nel darvi appuntamento alla prossima settimana con un nuovo numero di Su Tela e Su Carta, Paola Pallotta vi ringrazia del cortese ascolto. A risentirci e buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana. Thank you.